Amen. Continuiamo il programma con un messaggio che abbiamo ricevuto, una domanda da parte di un fratello pastore che ci scrive: fratelli, come deve essere organizzata una chiesa in casa? Visto che molte persone hanno situazioni che chiedono la mia totale attenzione. Vi sono persone che aiutano molto la nostra chiesa, altri invece vengono di tanto in tanto un poco per curiosità e basta. E frequentano la mia chiesa e anche altre
frequentano
la mia chiesa e anche altre chiese. Possono far parte della mia chiesa o devo dir loro che devono invece far parte della chiesa dove vanno? Tu come fai, Giuseppe? Puoi spiegare dettagliatamente?
Dettagliatamente?
Dettagliatamente, sì.
Quindi vuole per filo e per segno?
Sì.
Ma guarda, i seguaci di Gesù erano separati in un certo senso in diverse categorie, no? C'erano i 12 discepoli a tempo pieno, ai quali Gesù dedicava tutto il suo tempo, 24 ore, 7 giorni alla settimana, no?
Sì, sì, erano sempre insieme.
Come
sì.
Tutti quelli che sono fratelli attivi, che evangelizzano, ci sostengono, sia che vivono con noi, sia che siano sparsi in tutto il mondo. Noi siamo organizzati così, no?
Ok.
Poi Gesù aveva anche dei credenti seguaci come 5.000, le folle che lui sfamava quando capitava col pane e i pesci. Cioè Gesù ha evangelizzato le folle, ma ovviamente non poteva prendersi cura di loro individualmente, no? Cioè tutti i giorni,
no,
come faceva con i 12.
No.
E non perché Gesù non volesse, ma perché loro non erano disposti a seguire i suoi insegnamenti, come facevano i 12, no?
Sì.
E lo stesso avviene nella mia chiesa e in tutte le vere chiese. Chi non vuole sentire gli insegnamenti della chiesa, ovviamente, e loro non possono neanche aspettarsi che la chiesa si prenda cura di loro.
Certo.
Tu non vuoi essere, diciamo, una parte attiva della chiesa, poi non puoi andare a lamentarti che la chiesa non si prende cura di te.
Certo, sì.
Le grandi folle che cercavano i pani e i pesci e che andavano da Gesù quando solo avevano bisogno e non quando Gesù aveva bisogno, per esempio di andare a evangelizzare, erano come credenti clienti. Andavano
sì.
da Gesù quando erano ammalati, sono ammalato, c'ho un diavolo, eccetera, ho fame. Cioè erano credenti e clienti, capisci?
E come si applicano questi principi, per esempio, nella chiesa di questo fratello che ci ha inviato la domanda?
Nella sua chiesa?
Sì.
E questo deve fare secondo la sua fede, tipo come facciamo noi, come vediamo nella Bibbia. Cioè, ovviamente applicarla, secondo me, come faceva Gesù. Questo fratello deve prendersi cura dei fratelli che sostengono la chiesa come Gesù faceva con i 12. Cioè i 12 che lo sostenevano, lo seguivano, che può essere 12, un po' di più, quello che è, che seguono. Quindi ricevere, questo fratello dovrebbe ricevere tutti che vengono nella sua chiesa, dare il messaggio a tutti,
sì.
12 o non 12, tutti quelli che vengono,
certo.
Cioè non si respinge mai nessuno. Quando è possibile è bene aiutare le grandi quantità delle pecore, nei limiti del possibile, ma quando questi sono dei, come dicevo, credenti visitatori di una chiesa, credenti sì, fratelli, però che solo visitano quando gli pare, gli piace, ogni tanto, una volta ogni mese, ogni 3 mesi, quello che è, e non sono parte integrante della chiesa, ma allora è logico che non possono ricevere lo stesso come quelli che sono, diciamo, sostenitori di una chiesa e ne fanno parte integrante. Capisci? C'è una differenza.
Potresti fare degli esempi più concreti per capire meglio?
E non è chiaro ancora.
Non lo so, se puoi spiegare ancora
guarda,
di più.
Per esempio, io ho 6 figli, questo fratello, qualunque pastore può avere dei figli, una famiglia. C'hai i tuoi figli e poi ci sono i figli degli altri. Cioè, io ho mia moglie e poi c'è altri credenti che hanno una moglie. Ecco, oppure la differenza come tra le vergini con olio e senza olio, non è che tutti ricevono lo stesso trattamento. Cioè io amo gli altri cristiani e loro gli altri cristiani hanno figli, però mm-hmm. non posso prendermi cura dei loro figli come dei miei.
Certo che no, sono i tuoi questi.
Io sono responsabile anche legalmente dei miei figli.
Sì.
Quindi non posso prendermi cura dei figli degli altri cristiani come se fossero i miei.
Mm-hmm.
Non è possibile, in nessun posto questo esiste. Quindi qui ci sono dei cristiani, credenti, che vengono a visitarci così, portano i loro figli, però un conto mi prendo cura dei miei figli e mm-hmm. un altro conto mi prendo cura dei loro figli, cioè un pochino,
sì,
sono
sì.
i loro figli.
Sì.
Quindi è lo stesso, fratelli che fanno parte integrante della chiesa e fratelli che vengono a visitarti.
Mm-hmm.
Non posso prendermi cura allo stesso livello di i fratelli visitatori e i fratelli invece della nostra chiesa, capisci?
Sì.
Mi
sì,
segui
sì.
fino a qui?
Sì, sì, fino a qui ho capito, è certo, è molto chiaro, è logico.
E quindi non è che tutti i credenti sono uguali, tutti i fratelli sono uguali, ci sono fratelli che fanno parte integrante della nostra chiesa e del nostro dovere è prendersi cura di loro il massimo. Mm-hmm. Poi fratelli che vengono a visitare, e visita, ciao, visitatori, poi vanno a casa loro, è finita. Poi Gesù fa anche la differenza tra le vergini con olio e vergini senza olio. Non è che Gesù tratta le vergini cristiane, credenti, vergini senza olio, uguali a quelle con olio.
È vero.
E quelle con olio li sposa, mm-hmm. quelli senza olio li caccia fuori.
Allora anche per Gesù ci sono quelli che sono più vicini a Lui e quelli che sono più lontani da Lui.
È logico, mm-hmm. è logico. Quindi che tutti i credenti vogliono essere trattati allo stesso modo non è così. Il credente senza olio Gesù lo caccia fuori. Credente, sì però vergine, sì, però senza olio.
Sì,
quindi
sì.
Se uno fa parte della digli a questo fratello, se questi non fanno parte della tua chiesa, dagli amore e tutto, però non sono uguali, non hai il dovere di prenderti cura di questi fratelli visitatori come dei fratelli che invece fanno parte integrante. Ci siamo?
Sì, sono contenta che fai esempi dalla Bibbia, perché questo è importante. Hai detto prima dobbiamo fare come faceva Gesù, come vediamo nella Bibbia, e questo che voglio sentire, come si faceva nella Bibbia.
E quindi, per esempio, andiamo a Matteo 15, guarda.
Ok. 15,
guarda, 25.
Matteo 15, 25. Ella però venne e gli si postrò davanti dicendo, Signore, aiutami. Gesù rispose, non è bene prendere il pane del figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse, dici bene, Signore. Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse, donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita.
Alleluia, quindi vedi la differenza qui. Gesù, questa qui non era una discepola, era una credente visitatrice. E Gesù gli dice, non posso dare il pane ai cani e darlo ai cagnolini. Cioè, come dire, io ho la mia famiglia, i miei discepoli, la mia chiesa, tu non fai parte della chiesa, a te il pane dei bambini non posso dartelo. È una cosa, sembra difficile, ma Gesù gli ha risposto così.
Sì.
Però ecco che questa qui cosa fa? Diventa una discepola. È come se dicesse, Signore, voglio far parte della tua chiesa. In che modo gliel'ha detto? Signore, anche un cagnolino può prendere una briciola. Cioè, il Signore l'ha messo alla prova e Gesù dice, ha superato la prova, grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi, da quel momento sua figlia fu guarita.
Amen.
Quindi, vedi, c'è sempre la possibilità, chiunque vuole, di diventare parte di una particolare chiesa.
Amen.
Perché
Amen.
Noi non siamo qua, nessuna chiesa deve respingere nessuno
sì.
che volesse far parte della chiesa, però fin tanto che non fanno parte della chiesa non puoi dare il pane dei bambini e darli ai cagnolini.
Mm-hmm.
Cagnolini, tra virgolette, rappresentano in questo caso quelli che non fanno parte della chiesa.
Mm-hmm.
Gesù ha usato parole dure per rendere il punto. Mi segui?
Sì.
Per esempio un'altra scrittura, vada Galati 6:10.
Galati 6?
Galati 6:10 c'è un riferimento in collegamento con questo.
Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede.
Ecco che qui fa una differenza, vedi? Sono i fratelli della Chiesa e i fratelli che fuori dalla Chiesa. Quindi bene facciamo a tutti.
Sì, a
infatti
tutti.
Noi, anche noi, la nostra Chiesa fa anche opere umanitarie, regaliamo cibo mm-hmm. ai poveretti. Però un conto dei poveretti andiamo a regalare cibo quando di tanto in tanto, quando si può. Invece i miei figli, i fratelli nella Chiesa, io devo mangiare tutti i giorni. Il cuoco cucina tutti i giorni, io cucino spiritualmente tutti i giorni.
È vero.
Va bene? Sì. Però c'è una differenza. Bene a tutti, però attenzione, quelli della fede sono su un altro livello. Capisci? Quindi la Bibbia fa differenziazione. Non tutti sono uguali. Vergine con olio, vergine senza olio, discepoli che danno tutto il cuore, invece fratelli che sono dei visitatori, vengono oggi e non vengono per una settimana, non vengono
sì,
per un
sì,
anno.
Sì.
E in certo senso così è la nostra radio. La nostra radio è aperta a tutti, gratis, prendete, mangiate cose spirituali, non si paga niente qua. E quindi già diciamo, noi facciamo questo per tutti,
sì.
però prendersi cura di individualmente di ciascuno, beh questo è riservato alla Chiesa.
Sì.
Va bene? Guarda un'altra scrittura, vuoi in collegamento con questo, Matteo 12:50, guarda.
Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre.
Ok, allora chi sono i fratelli di Gesù?
Chi avranno fatto la volontà del Padre.
Esatto, quindi un fratello visitatore, virgolette, lo chiamo così, che non fa la volontà di Dio, capisce, non è nostro fratello della Chiesa, è un fratello di un altro posto, un'altra chiesa, un'altra casa, dove vuole andare. Quindi noi, la nostra Chiesa, e noi facciamo la volontà di Dio, il meglio che noi crediamo sia giusto. Uno può essere d'accordo o disaccordo, questa è un'altra storia. Però Gesù diceva, mio fratello, perché stava parlando qui di sua madre, la Madonna è andata a visitarlo e gli diceva, c'è tua madre fuori, dice, chi è mia madre? Mia madre è chi fa la volontà di Dio. Quindi chiunque è madre di Gesù se fa la volontà di Dio, sta dicendo Gesù. Per questo che non dobbiamo sintonizzarci con la madre di Gesù, un santo, San Paolo, San Pietro, sempre solo su Gesù, va bene?
Sì,
quindi i nostri fratelli sono quelli che fa la volontà di Dio. Quindi la volontà di Dio è in base a come la nostra Chiesa la interpretiamo. Per noi la volontà di Dio ci sono certi parametri che per noi sono scritti nel Vangelo. Per altre chiese invece, non so, deve essere testimone di Geova, deve essere cattolico, protestante, questo arrangiano loro. Questa è la nostra chiesa, va bene?
Sì, infatti il fratello che ha scritto ha chiesto dettagli per sapere esattamente come siamo noi organizzati. Ha detto, come fai tu Giuseppe?
E a volte siamo disorganizzati.
A volte anche.
Cioè, se vuoi usare me come esempio, io mando sempre la gente al Vangelo, quindi meglio. Non è che noi siamo quel grande esempio, noi stiamo anche noi imparando. Comunque, se vuoi sapere come siamo organizzati, per quanto riguarda quelli che fanno parte integrante della nostra Chiesa, i così chiamati 12, che possono essere 5, 6, 20, quello che è, 100, i 12 li chiamiamo, cioè la parte integrante della nostra Chiesa, che poi i nostri fratelli sono sparsi in tutto il mondo, anche guarda, se dobbiamo allungare le ore di lavoro, tu Angelo lo sai bene, sempre facciamo in modo di prenderci cura della parte integrante della nostra Chiesa. E quindi di rispondere loro il più presto possibile, e aiutarli spiritualmente in tutto quello che hanno bisogno,
bene?
E perché questo è il nostro dovere.
Certo.
Tutti gli altri li vogliamo aiutare anche, tutti i nostri materiali sono a loro disposizione, infatti tu lavori su quello Angela, anche tu Dora, e anche tu Andrea,
Andrew,
e altri. Quindi tutti gli altri li aiutiamo, i nostri materiali sono a disposizione, non vendiamo niente, gratis, possono scaricarli, inviamo il corso biblico, tutto a disposizione, self-service. Ma però non è che possiamo prenderci cura di ognuno di loro a livello individuale quando si tratta di fratelli visitatori.
Sì.
Che vengono quando vogliono, quando gli gira, quando non gli gira, quando hanno bisogno, eccetera. Per questo motivo non siamo in grado di rispondere, nel nostro caso, a tutte le centinaia di email che riceviamo, ma dobbiamo necessariamente concentrarci sui fratelli che hanno, per così dire, scelto di fare parte della nostra Chiesa. Non possiamo obbligare nessuno a far parte della nostra Chiesa, per l'amor di Dio decidete voi, però i fratelli che scelgono di far parte integrante della nostra Chiesa, questi li aiutiamo a livello individuale,
sì.
Va bene? Per esempio Gesù è vero che ha aiutato migliaia e migliaia, ma quando lui aveva bisogno di loro, va bene, che so, morire in croce, evangelizzare, dove erano queste migliaia? Chi erano rimasti? Solo quelli che erano parte della sua Chiesa. 120, i primi 12, poi i 120 di Atti, il libro degli Atti, capitolo 2, la Pentecoste, capisci? Questi sono gli unici che puoi contare e di questi ti prendi cura. Gli altri sono un po' come i cagnolini che Gesù l'ha chiamato, capisci?
Sì.
Fino a che non passano la fede, il livello di fede, va bene?
Sì, in effetti è vero, ultimamente riceviamo tantissimi email e ci sono sempre le emergenze che dobbiamo prenderci cura, come le persone che hanno bisogno di guarigione, di liberazioni. Queste sono cose urgenti e sempre diamo massima attenzione a loro. E qualche volta rispondiamo a tutti che ci scrivono, anche quelli che non sono così vicini a noi, sempre rispondiamo a tutti qualche volta, però non riusciamo...
Alcune volte riusciamo a rispondere.
Sì.
Rispondiamo a tutti un pochino.
Sì, però non riusciamo più a seguirli sempre in modo individuale, come facciamo con gli altri che esprimono il desiderio di fare parte della nostra Chiesa.
Ma sì, come quando esprime il desiderio, li riceviamo e allora dobbiamo concentrarci su di loro.
Ma come hai detto tu, Hanno tutti accesso alle risposte scaricando i materiali gratis dalla nostra radio. Il corso biblico lo inviamo a tutti. Tutto gratis.
Ecco, cioè più di quello io credo che già è superiore alla media, no? Sì. Cioè non stiamo facendo molto, però piccolino che possiamo cerchiamo di farlo. Noi siamo diciamo un ristorante spirituale, di cibo spirituale, abbiamo preparato la radio per quello, non servono codici, pagare no, questo, quell'altro, andate in un negozio e self service, riempite il carrello gratis. A volte noi abbiamo comprato cose su Amazon, su internet, e dice prendi, schiacci un tasto, dice prendi il carrello, dice, e vai in giro e dice riempi nel carrello, ogni cosa che metti c'è un prezzo. Questo succede anche in molti siti cristiani, però e noi secondo noi è sbagliato, perché c'è fratello o che non ha soldi o che non gli piace la mia voce o che non gli piace la mia faccia, non c'è pericolo che non la pubblicizzo, quindi, e allora non vuol pagare, non c'è problema, prendilo gratis, però seguire individualmente quello è riservato alla nostra chiesa, quelli che hanno scelto di... Concludiamo?
Sì.
Guarda, Galati 6,10, guarda, come abbiamo detto, così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, dentro la chiesa o fuori dalla chiesa, fratelli dentro la chiesa o fratelli visitatori, parenti, eccetera, ma specialmente fratelli in fede, quelli bisogna concentrarsi, va bene?
Sì, amen.
Poi c'è
amen.
Anche la differenza tra Abramo e Lot. Conosci la storia di Abramo e Lot?
Sì.
Ecco, quella è un'altra storia interessante. In Genesi capitolo 13 stavano litigando perché Lot era stato benedetto per via di Abramo. Abramo era benedetto e Lot, che siccome era con lui, casualmente è stato benedetto anche lui. È diventato ricco anche Lot. Poi che è successo? Quando è diventato ricco, i suoi servi sono messi a litigare con i servi di Abramo. E Abramo, quando ha visto che non c'era altra via di uscita, dice: senti Lot, se vai a destra, scegli cosa vuoi fare, Lot. Quando era a destra, io prendo la via umile, a sinistra. Quando era a sinistra, prendo la via umile, a destra. E Lot, cosa ha fatto? Ha guardato in giro, qual è la via migliore? Oh, guarda che bella verde l'erba vicino a Sodoma e Gomorra, vado di là. Abramo, tu ti puoi prendere l'altra zona secondaria, capisci? E qui vediamo l'esempio, hai capito? Che conclusione trae, Angela, di questo Abramo e Lot?
Della storia di Abramo e Lot? Il fatto che Abramo era chiamato nella Bibbia l'amico di Dio, e Lot anche era chiamato un uomo giusto, però non amico di Dio. Abbiamo parlato qualche giorno fa insieme come quando Dio ha deciso di punire, distruggere Sodoma, anche se Lot, he was living inside,
viveva dentro Sodoma.
Viveva dentro Sodoma. Dio non è andato a Lot, un uomo giusto, per avvisarlo.
È andato da Abramo.
È andato da Abramo, che viveva fuori.
Quindi Lot era un po' come un cristiano visitatore,
sì,
che visitava Abramo quando gli conveniva.
E Dio,
invece Abramo era dentro la chiesa di Dio, capisci la differenza?
E Dio ha parlato con Abramo riguardo
ha
questo.
Parlato con Abramo.
Ha parlato con Abramo riguardo questa sua intenzione di distruggere Sodoma.
Mm-hmm.
E Abramo ha cominciato a parlare con Dio. Ma senti Dio, se ci sono 50, cosa pensi? E poi fino a che è arrivato alla 10 e così. E alla fine vediamo la differenza che anche se Lot era un uomo giusto, Dio ha scelto Abramo di parlare, di consigliarsi con Abramo.
Quindi ad Abramo Dio gli ha detto cosa consigli Abramo che faccio? L'ha trattato quasi allo stesso livello. Quasi.
Sì,
invece
sì.
Con Lot gli ha detto se ti guardi indietro diventi e muori. Infatti la moglie è morta, statua di sale.
Allora, quindi Dio ha fatto differenza.
Ha fatto la differenza. Quindi Abramo e Dio si siede e hanno mangiato insieme. E Abramo era chiamato l'amico di Dio, si è consigliato. Quindi,
sì.
Infatti Gesù ha chiamato i suoi discepoli in Giovanni 15, non vi chiamo più schiavi, vi chiamo amici. Quindi fin quando siamo, diciamo, facciamo per i conti nostri, siamo schiavi di Dio, servi. Quando invece ci diamo tutto a Dio, questa è la sposa, diventi sposa, diventi amici, l'amico, diventi amico di Dio. Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici, ha detto Gesù in Giovanni capitolo 15. Quindi Lot era un servo di Dio, Abramo era l'amico di Dio, quindi ciascuno di noi deve decidere, siamo schiavi o amici. Quindi nella tua chiesa, questo fratello che fa questa domanda, devi dividere tra i servi di Dio e gli amici di Dio. In
sì,
questo
sì,
caso,
sì.
Sto parlando tra virgolette, in questo caso la tua chiesa, c'hai i fratelli amici e i fratelli amici di Dio,
sì,
che e i fratelli servi di Dio. Perché così erano Abramo e Lot.
Sì.
Quindi questo è il mio suggerimento a sto fratello. Se non riesci a prenderti cura di tutte le tue pecorelle, perché poi sai, ci sono i casi problematici, quelli a mezzi cuori, visitatori che ti prendono tutto il tempo, sono sempre carichi di problemi. E le pecorelle dolci, che non ti disturbano mai, che praticamente i casi problematici rubano tutto il tempo e che non puoi dedicarlo ai dodici, a quelli che lo meritano, parte della tua chiesa, perché quelli che non fanno parte della tua chiesa ti rubano tutto il tempo. E quindi questo non è possibile. Gesù aveva le masse, le migliaia, pane e pesci e tutto, che quando aveva bisogno di loro per morire su una croce, per predicare il Vangelo, per soffrire, per essere perseguitato, non c'erano mai. C'erano solo quando c'era pane e pesci e miracoli ed essere guariti dalle malattie. Però quando c'era da soffrire non c'erano mai. Quando erano sani, che il loro corpo non era ammalato, soldi li avevano, da Gesù non ci andavano. Capisci? Quindi ecco che vediamo la Chiesa che visita il Signore quando hanno bisogno e la Chiesa che soffre per Gesù, sì, muore per,
sì,
Gesù.
Amen.
E quindi ogni Chiesa deve essere organizzata su questo esempio. Noi abbiamo organizzato la nostra così, perché sennò altrimenti non riusciamo a funzionare.
Sì, sì, amen. Penso che è chiaro. Andiamo alla prossima.
Altre domande? Abbastanza.
Su questo no.
Ok, passiamo ad altro.
Sì.
Allora, Dio benedica questo fratello, in nome di Gesù, amen. Che altro hai?
Prossimo ho una testimonianza da parte di Margherita.